Il trentesimo del Purgatorio, su cui ha scritto con grande intelligenza il Sanguinetti, sottolineando tra l'altro il gusto del rituale che vi predomina, comincia con un lento maestoso che possiamo accogliere nell'animo nonostante le difficoltà di comprensione. E il tono è quello con cui Dante ha concluso il canto precedente, dove allo scoppio d'un tuono abbiamo visto fermarsi con le prime insegne, coi sette candelabri, le genti degne della gran processione simbolica. Tutto tende all'esaltazione di Beatrice, che è il motivo fondamentale di questo e del prossimo canto. Ora i sette candelabri sono fatti coincidere con le sette stelle dell'Orsa Minore, settentrione da septem triones, sette stelle, e più precisamente con le sette stelle del primo cielo, dell'Empireo, siccome raffigurano i sette doni dello Spirito Santo che dimora nel primo cielo. A differenza di quelle dell'Orsa Minore, non conoscono né tramonto né alba. Hanno luce perenne e non si velano per nebbia, ma per colpa che toglie quei doni agli uomini. Come le stelle dell'Orsa indicano la via ai naviganti, così queste la indicano ai personaggi della processione. Il carro è fermo, la gente verace, come sono veraci i libri del Vecchio Testamento, si volge ad esso come a sua pace. E un di loro, che raffigura il Cantico dei Cantici, canta tre volte parole tratte appunto da questo testo biblico, Veni sponsa de Libano. Il Cantico dei Cantici rappresenta le nozze di Cristo con la Chiesa. La sposa che qui viene invocata è, come presto conosceremo, Beatrice. Quando il settentrion del primo cielo, che né occaso mai seppe né orto, nascita, né d'altra nebbia che di colpa velo, e che facea lì ciascuno accorto di suo dover, come il più basso face qual te bon gira per venire a porto, fermo s'affisse, la gente verace venuta prima tra il grifone ed esso, al carro volse sé come a sua pace, e un di loro, quasi da ciel messo, veni sponsa de Libano, cantando gridò tre volte, e tutti gli altri appresso. Sentite adesso come il tono trionfale da piena orchestra solleva i versi facendone una musica già di paradiso. La scelta di parole come caverna per tomba, basterna per carro e le commiste espressioni latine, non dico solo quelle del coro, si capisce, ma soprattutto quella che continua il verso italiano ad vocem tanti senis, alla voce di si gran vecchio, come in direzione verticale, conferiscono a tutto questo passo una grande solennità. Quali beati al novissimo bando surgeran presto ognun di sua caverna, la revestita carne alleluiando, cotali in sulla divina basterna si levar cento ad vocem tanti senis, ministri e messaggeri di vita eterna. Tutti dicean benedictus qui venis, e fior gittando di sopra e d'intorno manibus odate lilia plenis, gettate gigli a piene mani. In tal modo è creata la tensione lirica drammatica necessaria a schiudere l'incantata aurora in cui appare insieme vicina e distante, come ben dice il Momigliano, in una luce così sopportabile, Beatrice. C'è in questi versi un intensissimo stupore religioso, uno spavento, come dirà Petrarca nella celebre canzone Chiare, fresche, dolci acque, dove una simile trasfigurazione di Laura. Io vidi già nel cominciar del giorno la parte oriental tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno adorno, anche il bel sereno conduce a Petrarca, vero? E la faccia del sol nascere ombrata, sicché per temperanza di vapori l'occhio la sostenea lunga fiata, così, questa è un'idea capitale, questo del poter sostenere, vero? Sopportare, così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù dentro e di fuori, sovra candido vel cinta d'uliva, donna ma m'apparve solo nell'ultima terzina, vedete, dice, donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. E la veste, proprio nell'ultimo verso, di color di fiamma viva. Il verde del manto, il rosso della veste, l'ulivo. Nell'abbigliamento di Beatrice sono simboleggiate le tre virtù teologali. L'ulivo, oltre che la pace, come comunemente si sa, è simbolo della sapienza. Qui mi vengono in mente quelle sdolcinate immagini di Beatrice consegnate da certi illustratori. Sdolcinate o comunque realistiche, nulla di meno dantesco, che il volto di Beatrice Dante non lo descrive, lo suggerisce, lo contiene come bellezza, sono parole del Momigliano, che si riconosca solo agli effetti. A 10 anni dalla morte di Beatrice, Dante rivive ora, con un'intensità sconosciuta al poeta della vita nuova, gli effetti prodotti dalla vista della donna. Tale nuova intensità deriva certo dalla cresciuta esperienza di vita, dalla dolorosamente acquisita scienza, trista scienza, come diceva il Manzoni, del reale. L'antico amor, grazie alla raggiunta consapevolezza, può far sentire la sua gran potenza. E lo spirito mio, che già cotanto tempo era stato, che alla sua presenza non era di stupor, tremando, affranto, senza degli occhi aver più conoscenza, per occulta virtù che da lei mosse, d'antico amor sentì la gran potenza, la quale gran potenza, in forma di 6 versi, reggendo con fermezza anche il tenero ricordo della puerizia, segnata dal fatto straordinario. Dante, come ricorderete, dice di essersi innamorato di Beatrice a 9 anni. E regge la similitudine del fantolin. L'ultimo verso di questa lunga ma energica frase è tratto da Virgilio. Conosco i segni dell'antica fiamma, agnosco veteris vestigia flamme, dice Didone, riconoscendo di provare per Enea lo stesso affetto già provato per Sicheo. Tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù che già m'avea trafitto prima che io fuor di puerizia fosse, volsimi alla sinistra col rispitto col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura o quando egli è afflitto, per dicere a Virgilio, men che dramma di sangue m'è rimaso che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. Ma ecco, Virgilio non c'è più. Improvvisamente, com'era comparso, è sparito. Da grande poeta, Dante ha scelto questa grande occasione, questo momento così intimamente vivo, per dare il più grande peso alla sua assenza. Volsemi alla sinistra, ma le parole cadono deluse. L'accoramento è soprattutto evidente nella ripetizione del nome, 3 volte, ogni volta in posizione diversa nell'endecasillabo, e in quello centrale il nome accompagnato dalla più tenera effusione. Virgilio, dolcissimo padre. Ma Virgilio n'avea lasciati scemi di sé. Virgilio, dolcissimo padre. Virgilio, a cui per mia salute diemi. Né quantunque perdeo l'antica madre, valse le guance nette di rugiada, che, lagrimando, non tornasse latre. E tutto quel che perdette Eva, le gioie del paradiso terrestre, non poté impedire che le guance che Virgilio mi aveva lavato con la rugiada, ricordate il purgatorio primo, fossero di nuovo deturpate dal pianto. Ma ecco la sollecitudine di Beatrice in atto. Qui prende consistenza drammatica il suo soccorso ed essa diventa un vivo personaggio del poema. Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere anco, non piangere ancora, che pianger ti convien per altra spada. Quasi ammiraglio, che in poppa ed in prora viene a veder la gente che ministra per gli altri legni e a ben farli in cuora, in sulla sponda del carro sinistra, quando mi volse al suon del nome mio, che di necessità qui si registra, vidi la donna che pria m'apparia velata sotto l'angelica festa, drizzar gli occhi ver me di qua del rio. Hanno un'importanza enorme proprio negli occhi, in questo e nei prossimi canti, come vedrete. Come già poco innanzi, domina in questi versi un senso di regalità, anche il paragone dell'ammiraglio, come si può vedere bene nel verso 70, un verso atteggiamento fermato solennemente dall'avverbio regalmente all'inizio dell'aggettivo proterva. Fatto sta che quando torna a parlare è per rimproverare Dante, e il rimprovero diventerà puntuale, pesante accusa nel canto trentonesimo. Per questa via Dante fa la sua confessione. Tutto quel vel che le scendea di testa, cerchiato dalle fronde di Minerva, delle fronde d'olivo, non la lasciasse parer manifesta, regalmente nell'atto ancor proterva, continuò come colui che dice e il più caldo parlar dietro riserva. Guardaci ben sem Beatrice, come degnasti d'accedere al monte, non sapei tu che qui è l'uom felice, perché senza peccato. Dante non riesce a proferir parola e china gli occhi, ma l'acqua dell'ete gli restituisce la sua immagine ed egli, pieno di vergogna, li ritrae sull'erba. Questo momento di confusione interiore, che non può dimostrarsi con alcuna parola, acquista concretezza e poesia dal paragone della madre che pare superba al figlio. Gli occhi mi cadder giù nel chiaro fonte, ma veggendomi in esso i trassi all'erba, tanta vergogna mi gravò la fronte. Così la madre al figlio par superba come la parve a me, perché d'amaro sente il sapor della pietade acerba. Né quando Beatrice tace, Dante parla. Con invenzione geniale, potentemente suggestiva, il silenzio e il sentimento del poeta sono interpretati da un coro d'angeli che rispondono alle domande di Beatrice con il Salmo trentesimo, in te Domine speravi, non confunder in eternum, eccetera, fino a statuisti in loco spazioso pedes meos. La cosa accade con la mirabile naturalezza d'un'integrazione orchestrale. Ella si tacque e gli angeli cantaro di subito, in te Domine speravi, ma oltre pedes meos non passaro. Ecco che finalmente l'affanno di Dante può sciogliersi nel pianto e nei sospiri. Anche qui la situazione si innalza poeticamente nel momento stesso in cui la nostra mente sembra essere fuorviata da uno di quei quadri descrittivi, dico tra virgolette, che destano in noi la più viva commozione. In altri termini, l'emozione nostra diventa un'emozione veramente totale per la profonda corrispondenza del paragone al paragonato. Gli oggetti assunti diventano senz'altro intensissima poesia. E notate ad un tempo la precisione quasi scientifica, quella forma di fantasia che chiamerei volentieri attenzione. Sì come neve tra le vive travi per lo dosso d'Italia si congela, soffiata e stretta dai venti schiavi, venti della schiavogna del nord-est, poi liquefatta in se stessa trapela, purché la terra che perde ombra spiri sì che par fuoco fonder la candela, così fui senza lacrime sospiri, anzi il cantar di quei che notan sempre dietro le note degli eterni giri, gli angeli che cantano in armonia, diciamo, con l'arpa celeste, ma poi ch'intesi nelle dolci tempre lor compatire a me, più che se detto avesser donna, perché sì lo stempre, lo struggi, lo consumi, lo gel che m'era intorno al cor ristretto, spirito e acqua fessi, e con angoscia della bocca e degli occhi uscì del petto. Sulla sinistra sponda Beatrice è tuttavia regalmente proterva. Non si rivolge a Dante, ma agli angeli, sicché meglio misuriamo il distacco fra lei e il poeta che di là piange, solo con la sua colpa. Bisogna che il duol, il rimorso doloroso, sia proporzionato alla colpa. Ella, pur ferma in sulla detta coscia del carro stando, alle sustanze pie volse le sue parole, così poscia. Voi vigilate nell'eterno die, sicché notte né sonno, voi non fura passo che faccia il secolo per sue vie. Voi vegliate nella luce eterna di Dio, sicché né notte né sonno vi cela, vi ruba, fura alcun atto degli uomini, secolo è il mondo. Onde la mia risposta è con più cura che mi intenda colui che di là piagne, perché sia colpa e duol d'una misura. Non pur per ovra delle rote magne che drizzan ciascun seme ad alcun fine, secondo che le stelle son compagne, ma per larghezza di grazie divine che si alti vapori hanno lor piova, che nostre viste là non van vicine, questi fu tal nella sua vita nova, virtualmente, ogni abito destro fatto verrebbe in lui, mirabil prova. Non solo, dice, per opera dei cieli, che indirizzano ogni essere ad un fine diverso, secondo la costellazione sotto cui egli è stato concepito, ma per larghezza di grazie divine che piovono da così alta fonte che noi non la possiamo discernere, Dante fu tale nel tempo giovanile, virtualmente, potenzialmente, che ogni abito destro, ogni inclinazione felice avrebbe fatto in lui una prova mirabile. Parole in cui intorno al personaggio Dante si crea via via una luce ideale. Ma tanto più maligno e più silvestro si fa il terren col malseme non colto, quant'elle ha più di buon vigor terrestro. Alcun tempo il sostenni col mio volto, mostrando gli occhi giovanetti a lui, meco il menava in dritta parte volto. Si tosto come in sulla soglia fui di mia seconda etade, e mutai vita, queste si tolse a me e di essi altrui. Beatrice morì a 25 anni nel giugno del 1290. Quando di carne a spirito era salita e bellezza e virtù cresciuta m'era, fu io a lui men cara e men gradita. E volse i passi suoi per via non vera, immagini di ben seguendo false, che nulla promission rendono intera, che non mantengono interamente nessuna delle promesse. Né l'impetrare ispirazion mi valse, con le quali ed in sogno e altrimenti lo rivocai, sì poco a lui ne calse. C'è sempre come un doppio binario, no? Per il tono, uno più dichiarativo e uno amaro, così, maggiore e minore, se volete. Così poco dunque importò a lui. Motivo di cui si parla nella Vita Nuova. Né mi giovò, dice, l'impetrargli delle ispirazioni divine con le quali in sogno e per altre vie cercai di ricondurlo al bene. Sentite che il rimprovero è severo. Pure non manca la nota commossa, quel piangendo del verso 141 che ci riporta alla scena del limbo. Tanto giù cadde che tutti argomenti alla salute sua erano già corti, erano insufficienti, fuorché mostrarli le perdute genti. Per questo visitai l'uscio dei morti, di quelli che sono morti due volte, i doppiamente morti, i dannati, e a colui che l'ha quassù condotto, li prieghi miei, piangendo, furon porti. Alto fato di Dio sarebbe rotto se le tesi passasse e tal vivanda fosse gustata senza alcuno scotto di pentimento che lacrime spanda, se le acque dell'ete fossero gustate senza pagarle con un pentimento manifesto nelle lacrime, anche per il mutato ritmo, accenti sulla quarta e settima sillaba, l'ultimo verso suona fermo, convinto, severo, di pentimento che lacrime spanda.